Grazie Presidente. Sicuramente ripeterò alcune cose che sono state già dette, in particolare alcune cose appena riferite dalla consigliera Pacchioni. Cercherò ovviamente di farlo il meno possibile, di dare al mio intervento un taglio leggermente diverso, e vorrei evitare di addentrarmi nei singoli aspetti tecnici del regolamento per provare a dare una visione un po' più d'insieme di quale sia il significato culturale anche di questo importante passaggio che oggi qui stiamo affrontando tutti insieme. E per questo perché? Perché siamo oggi alla fine di un lungo percorso. Dal 1997 il Duomo di Modena e la Torre Civica, conosciuta da tutti come Ghirlandina, sono iscritti nella lista del patrimonio mondiale, costituita sulla base della Convenzione sul patrimonio mondiale adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO del 1972. Il regolamento che ci viene proposto e su cui oggi ci viene chiesto di esprimerci è, a mio avviso, di fondamentale importanza, perché non si pone solo nell'ottica di una tutela del bene stesso, ma, in ottemperanza alle nuove normative, si pone nell'ottica della tutela dell'ambiente circostante al bene culturale e della sua integrità visiva. Ci pone cioè nell'ottica di eliminare qualsiasi ostacolo che possa intervenire con i sopracitati obiettivi. Parliamo di una serie di interventi, di una pluralità di interventi che riguardano gli edifici, la tutela ambientale dell'aria, è stata ampiamente trattata questa parte dalla collega che mi ha preceduto, a partire appunto dall'accessibilità pedonale e ciclistica, ma anche dall'abbattimento delle barriere architettoniche. La tutela e la valorizzazione delle attività commerciali tradizionali, degli arredi urbani, di tutti quegli aspetti che possano migliorare la fruibilità l'aspetto, il primo impatto che si ha con questo sito. Non immaginiamo però un'area deumanizzata, questo ha fatto bene a ripeterlo la consigliera Pacchioni, perché non è così che si rende onore ad un'area che ha un legame inscindibile con la storia di questa comunità. Ben vengano a certe regole precise che nel regolamento sono ben esplicitate, anche adunanze, manifestazioni e attività temporanee che rivitalizzino e risveglino il senso sociale, storico e politico della comunità. Non ricordiamoci che, come ci racconta Ludovico Moratori, già nel XIII secolo questa piazza era utilizzata per proteste. Attorno a noi non ci sono solo il capolavoro del romanico di Lanfranco Viligelmo e dei maestri campionesi, non c'è solo la Torre Civica, la Ghirlandina. Non si tratta dunque solo di un luogo di culto religioso, ancorché il principale della città, ma c'è il senso di una comunità che, e non ho, voglio dire, credo che tutti di questo se ne rendano conto, che nel 1999, quando viene posta la prima pietra della costruzione dell'uomo, ha la nostra comunità proprio un momento fondante e fondativo. Dicevo, non solo tutto, c'è anche per esempio la pietra ringadora, ovvero preda dell'Arringo, tribuna degli oratori, luogo di esposizione dei cadaveri pescati, pensate, nelle acque di quando Modena era canali, nonché luogo in cui venivano esposti al pubblico ludibrio, per esempio, i creditori. C'è il Palazzo Comunale, c'è il Museo del Duomo, c'è il Museo Lapidario, c'è l'Archivio Capitolare, dove sono conservati splendidi manoscritti, c'è il Palazzo dell'Arcivescovado. C'è a pochi passi una tappa che ricorda Linda Leoni, Stella Zanetti, Antonio Amici, Evaristo Rastelli, Fernando Gatti, lavoratori uccisi in una terribile repressione del 7 aprile del 1920, proprio qui, proprio in Piazza Grande. Quel terribile episodio ci ricorda, tra l'altro, quel periodo complesso che fu il transito fisiologico per alcuni versi e terribile per altri, tra la fine della Prima Guerra Mondiale e l'avvento del fascismo. Anni di nazionalismi, di patria da difendere, confine da innalzare, che forse ci dovrebbero a lungo far riflettere, oggi più che mai. E questo, e lo dico anche con tono inquietante, a chiusura di questo discorso, anche il luogo di un'altra targa molto importante che certamente la maggior parte di voi conoscono, ed è la targa che ci ricorda la strage del 10 novembre del 1944, quando gli uomini della controguerriglia, cioè fascisti, conducono dall'Accademia Militare alla piazza, a Piazza Grande, nel cuore della comunità, tre partigiani, Emilio Po, Giacomo Ulivi e un altro di cui adesso mi sfugge il nome, Alfonso Piazza, scusate, verso una fucilazione esemplare, quella che doveva essere una grande lezione davanti all'intera comunità. Ecco, io, e scusate se l'ho tirata lunga, vorrei che ci guidasse un percorso di un certo tipo nella discussione di che cos'è da oggi il sito UNESCO e che cosa voglia dire, al di là della definizione burocratica del sito UNESCO, che cosa sia questo luogo per la nostra comunità. E vorrei che la tutela dei beni culturali tenesse conto del fatto che i luoghi della memoria, come ci ha insegnato lo storico francese Pierre Nora, non sono solo luoghi fisici, ma sono luoghi della mente, luoghi in cui nel bene e nel male un'intera comunità si riconosce. Ecco, credo che questi principi ci abbiano guidato in realtà nelle discussioni degli ultimi 3 anni, ha fatto bene a ripeterlo la consigliera Pacchioni, è una discussione che in realtà si è accesa, è stata portata in questo consiglio negli ultimi 3 anni. E credo che anche il fatto che questo percorso che ci ha portato oggi qui sia stato fatto con un taglio ben preciso, che è quello del coinvolgimento, ovviamente scontato, sì, del Consiglio Comunale, ma non è stato solo un coinvolgimento formale. Il coinvolgimento, per esempio, delle attività commerciali e degli attori che tutti i giorni, che quotidianamente rivitalizzano e rendono viva, rendono attrattiva la piazza. Preferisco chiamarla piazza, che non è un sito UNESCO. Dunque un regolamento che è un equilibrio tra la tutela del bene e la valorizzazione delle attività quotidiane. Ecco, io penso che forse al di là dei singoli aspetti, dei singoli tecnicismi di questo regolamento, che sicuramente sono importanti e che sicuramente magari ci possono spaventare a primo impatto, no? Perché ci sembra di impantanarci in rivoli, oppure ad alcuni possono sembrare magari non sufficienti, come diceva il consigliere Bortolotti, però penso che forse partire da questi presupposti sia un modo per migliorare, innanzitutto per approvare questo regolamento, che oggi deve essere la nostra priorità, e poi da oggi in poi per provare a rimpolpare anche quello che può essere fatto per la tutela e per la valorizzazione del sito intero, che ribadisco ovviamente deve essere gestito in tutela con l'intero patrimonio culturale diffuso della città, no? Non è che perché questo diventa sito UNESCO Modena è solo il suo capolavoro romanico, Modena sono le sue chiese barocche, sono tante altre cose, e penso che questa sia una buona occasione anche per provare a, non dico fare un piano, ma per provare a fare il punto della situazione e provare a capire come valorizzare il patrimonio culturale esteso, diffuso di questa città nei prossimi 20, 30 e 40 anni.